Buongiorno a tutti. Abbiamo ancora una volta il privilegio questa mattina di essere qui radunati per leggere la parola di Dio. Io unitamente a voi, voi con me, io unitamente a voi per essere ammaestrati dalla parola del Signore. Come è scritto sul programma che avete, lo stupore della fede è il tema di questa riflessione e precisamente sul Salmo numero 8. Lo stupore prima di noi, lo stupore di Davide, del salmista Davide, che messo di fronte al creato, messo di fronte all'Iddio creatore, contemplando tutta la bellezza del creato, egli scrive questo salmo. Allora vogliamo leggere, dare lettura al salmo numero 8. Al maestro del coro sulla Gittea, Salmo di Davide. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti, tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché tu te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Ecco, queste sono le parole del Salmo numero 8, e questo interrogativo da parte di Davide non lo troviamo soltanto in questo Salmo, ma come se Davide poi volesse ripetersi, ritroviamo al Salmo 144, alla fine, diciamo, dell'intero Salterio, di tutta quanta la raccolta dei Salmi, al Salmo 144, versetto 3, Davide, come se volesse ripetersi, ecco, dice: O Eterno, che cosa è l'uomo perché te ne curi, e il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? L'uomo è come un soffio e i suoi giorni sono come l'ombra che passa. Ma bisogna dire che molto tempo prima del salmista Davide, anche Giobbe si esprime in questi termini. Per esempio, se leggiamo in Giobbe capitolo 7, certo in un contesto diverso, qui Giobbe non lo troviamo di fronte alla bellezza del creato, ma sappiamo molto bene che Giobbe è sprofondato in un mare di dolori, in un mare di sofferenze, sottomesso alla prova. E al capitolo 7, al versetto numero 17, notate che cosa dice Giobbe: che cosa è l'uomo perché tu lo renda grande e presti a lui attenzione e lo visiti ogni mattina mettendolo alla prova ad ogni istante. Ecco, quando distoglierai il tuo sguardo poi va avanti, ecco. Ecco, vedete allora come questo interrogativo non è, diciamo, soltanto di Davide, ma molti secoli prima di Davide Giobbe si esprimeva in questi termini. Prima di andare avanti, come sapete, io ho sempre delle illustrazioni da presentare, ecco, questo per illustrare anche, diciamo, meglio il pensiero. Questo salmo, che sul vostro programma, sul programma che avete tra le mani, è chiamato lo stupore della fede, potremmo anche chiamarlo con un altro nome. Potremmo chiamarlo il salmo delle tre C, delle tre C. Ecco, cerchiamo adesso di capire, no? Questo triangolo, la prima C è qui, C, C, ecco, insomma. Cosa vi fa pensare nel salmo? È stato ripetuto più volte nella introduzione.
Creazione.
Creazione, esatto. Creazione. Un'altra C. No? No, un'altra C. Creatore. Creatore, diciamo. In cima. Qui abbiamo creazione, ecco.
Un'altra è la creatura.
Giusto, giusto, bene. E creatura. Il salmo delle tre C. Creatore, creazione, creatura. Questo è un po', diciamo, se volete, una illustrazione che possa in qualche modo, ecco, sintetizzare il salmo. Però questo triangolo lo dobbiamo contestualizzare e inquadrare in un altro triangolo molto più ampio che ci è stato ricordato domenica scorsa. Quindi possiamo disegnare un altro triangolo, ecco. E qui abbiamo allora la dottrina della creazione. È stato detto prima un'altra C caduta, anche se va un po' spiegato questo termine, caduta, e poi redenzione. Questo è il percorso della storia, diciamo, dall'alfa all'omega, dal principio alla fine, no? Come dice la parola del Signore. Il corso della storia, il principio e la fine, la creazione, poi abbiamo la caduta, che può essere spiegato con la rottura, no? Del patto, il patto che è stato infranto, e poi abbiamo la redenzione. Queste tre dottrine vanno tenute insieme e all'interno poi di questo grande triangolo ecco che abbiamo il creatore, la creazione e la creatura che abbiamo, diciamo, letto nel Salmo 8. Un certo Delitzsch afferma che questo salmo, il salmo 8, è proprio l'eco poetico, diciamo, di Genesi 1:27-28. È come se volessimo leggere la dottrina della creazione, il racconto della creazione, nel primo capitolo e nel secondo capitolo, in versione, diciamo, poetica. È composta anche questa poesia in maniera veramente molto bella, in modo veramente artistico, in modo, diciamo, ad arte. Difatti la struttura non è tanto, diciamo, difficile. Ecco, la struttura può essere, non so se posso cancellare. Abbiamo la struttura del Salmo, che è anche molto molto semplice. Abbiamo allora la prima parte, che è una introduzione tematica, che è il tema espresso, diciamo, con stupore, con meraviglia. Poi abbiamo all'interno, se volete, ecco, la maestà, signoria di Dio, e abbiamo la maestà e signoria dell'uomo. Signoria dell'uomo, e poi abbiamo ancora la conclusione, che riprende l'introduzione tematica. Vedete, non è una struttura tanto, tanto complicata, è molto, molto semplice. Difatti il salmista introduce il salmo con questa meraviglia, con questo stupore: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. E poi conclude con la stessa, diciamo, introduzione. Nel Salmo abbiamo un altro aspetto artistico veramente molto, molto nutrito, molto bello, ed è l'intreccio delle relazioni. Abbiamo la relazione tra Dio e la creazione, abbiamo all'interno del Salmo la relazione tra il creatore e la creatura, e sempre nel Salmo abbiamo un'altra relazione, che è quella della creatura con il creato, con il regno degli animali, con, diciamo, questo è un po' è l'intreccio che abbiamo nel Salmo, un intreccio di relazioni. Questo il Dio creatore non è da solo, ma ha una relazione con la sua creatura. Questa creatura creata da Dio non è da sola nel creato, ma ha relazione anche con altri esseri, con gli animali. Questo è un intreccio molto bello, molto forte, diciamo, che riempie anche, se volete, artisticamente, così come è composta questa poesia. Poi abbiamo anche i protagonisti, se volete. Dio, che è chiamato con due nomi, Eterno, con due nomi, Eterno e Signore. Nell'introduzione tematica, Davide, come parte il suo stupore, la sua meraviglia, no? La sua esclamazione parte proprio con due nomi, Yahweh e, diciamo, è Signore. Ma anche l'uomo è presentato con due nomi. Se rileggiamo attentamente il Salmo, è presentato come uomo e poi come figlio dell'uomo. Ecco. Poi c'è ancora un'altra categoria di individui, di persone. Sono i fanciulli, sono i bambini. C'è ancora un'altra categoria di persone, che sono i nemici, gli oppositori, sia di Davide che di Dio. Questo è un po' l'intreccio. Credo che un'altra annotazione piuttosto misteriosa di questo Salmo l'abbiamo ancora nella introduzione, perché questo Salmo è stato dato al maestro del coro, poi avete la motivazione sulla Gittea, e poi abbiamo anche la paternità di questo Salmo, che è quello diciamo, chiedo scusa, di Davide. Questo termine Gittea, che è un po' un termine un po' misterioso, no? Un appunto un po' misterioso messo in cima a questa poesia, ecco, è capito in diversi modi. Per esempio alcuni pensano ad uno strumento musicale, perché è ripetuto anche nel Salmo 81 e nel Salmo 84, nella breve introduzione che il salmista fa. Qualcuno pensa, per esempio, ad un'arpa costruita a Gat, che è uno strumento, diciamo, musicale, uno strumento a corda, e che questo strumento musicale Davide l'aveva preso proprio allo scopo di cantare le lodi al Signore. Quindi quest'arpa di Davide egli la portò da Gat, o la prese a Gat. Poi c'è un'altra interpretazione, un'altra spiegazione, che alcuni pensano che si tratti di un'aria di Gat, oppure una melodia di Gat, che si cantava a quel tempo e che Davide, come musicista, aveva musicato, e poi, diciamo, su queste note di questa melodia di Gat. Poi c'è un'altra, terza, diciamo, interpretazione, che pensa, per esempio, ad un evento autunnale, quello della vendemmia, ecco, perché il termine deriva da un altro termine, sempre in ebraico, che vuol dire torchio, che vuol dire frantoio, e questo cadeva, diciamo, nel periodo della vendemmia, quando si vendemmiava e si faceva del vino. Ecco, questa è un'altra versione. Tuttavia, diciamo che Davide, quando noi leggiamo, per esempio, in Deuteronomio, abbiamo avuto modo di leggere e meditare sul libro del Deuteronomio, ecco, al capitolo 17 noi abbiamo delle normative per quanto riguarda il re. Ricordate? Il libro del Deuteronomio è un popolo in cammino, un popolo che non era popolo, una nazione che non era nazione, che prende, diciamo, al Sinai l'alleanza, il patto, e poi cammina, va verso la terra promessa. Ed a un certo momento, al capitolo 17 del Deuteronomio, è detto che il re doveva avere delle regole. Con intuito profetico Mosè aveva capito che in avanti il popolo avrebbe chiesto un re, e tra queste richieste, alcune negative e altre positive, una richiesta positiva è quella che il re, al momento della intronizzazione, doveva possedere che cosa? La legge dell'Eterno, la parola di Dio, una copia della parola di Dio, la Torah, che non da intendersi in senso tecnico, diciamo un corpo di legge in senso giuridico, ma parola di Dio, la cosiddetta Torah. Evidentemente Davide, ecco, medita allora sulla parola di Dio, e meditando sui primi capitoli del Genesi, ecco che egli è stupito. Si può dire una meditazione sulla creazione. Davide meditava la parola di Dio ogni giorno per dare sicuramente forza alle sue responsabilità quale pastore di Israele, quale sovrano di Israele, e questo doveva ispirare poi tutte le sue, diciamo, le sue scelte, le sue decisioni. E quindi aveva con sé una copia su cui meditava, su cui meditare la parola del Signore. Ecco allora qui lo stupore di Davide. Potrebbe essere, diciamo, una spiegazione, ecco, come nasce, come è nato questo Salmo, il Salmo 8. E Davide cosa fa? Che era un musicista, era un compositore, era molto bravo a musicare, prende questa parola di Dio e la converte, la traduce in note musicali. Ecco allora che Davide qui vuole insegnare al suo popolo, sul quale egli è re, re diciamo voluto da Dio, stabilito da Dio, vuole insegnare attraverso delle note musicali anche la parola del Signore. Questo veramente diciamo, è straordinario, questo, Davide aveva queste capacità di musicista e nel cantare le canzoni, i salmi, queste poesie musicate, il popolo imparava la parola di Dio, era ammaestrato. Allora, come vedete, qui non abbiamo semplicemente un poeta che si diletta in versi poetici, con espressioni, con illustrazioni, con figure tratte, diciamo, non solo dalla immaginazione, ma anche dalle figure, diciamo, dalle cose che osservava, ma qui c'è anche intrecciato tutta la parola del Signore. Si vuole trasmettere, si vuole comunicare un insegnamento. Qui viene alla mente le canzoni di Lutero durante la Riforma, dove il falegname, il ciabattino, il barbiere, il contadino, gli analfabeti che non sapevano leggere e scrivere, attraverso le canzoni di Lutero, sapete molto bene che Lutero era anche un abile, bravo musicista, lui prendeva la parola di Dio, i contenuti dottrinali, le dottrine fondamentali che il Signore gli dava di riscoprire nella parola del Signore e li metteva in note musicali. E il popolo cantando, 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 lodando, lodando il Signore, un popolo che loda il Signore, un popolo che adora attraverso i canti, attraverso queste poesie, impara anche i contenuti fondamentali della fede cristiana. A tal punto vi sono per esempio degli affreschi che ci fanno notare come un semplice calzolaio che sta riparando una scarpa sta lì a parlare di dottrina, a parlare della parola di Dio con un alto prelato, con, diciamo, con un cardinale. Allora, come vedete, qui abbiamo veramente una sutura, un intreccio veramente molto bello, artistico, attraverso la poesia, di annunciare, di presentare e di insegnare anche la parola di Dio. Credo che non vi sto dando dicendo nessuna novità, anche oggi per esempio molte canzoni cantate da cantautori vogliono esprimere qualcosa, vogliono dire qualcosa, vogliono trasmettere, comunicare qualcosa alla gente. Viene alla mente per esempio una canzone di Bob Dylan quando dice: quantunque tu sia libero, sempre qualcuno dovrai servire. Interessante, vero? Dette cantando si vuole dire, si vuole insegnare qualcosa. Ebbene, come vedete, Davide ci sorprende, perché non soltanto egli è un abile, è un bravo arpista che sa arpeggiare, che sa fare della musica, diciamo, egli è anche un maestro, un insegnante della parola di Dio e che vuole dare al suo popolo attraverso la poesia, attraverso, diciamo, le canzoni, diciamo, delle basi solide della dottrina. Ecco, non per nulla nei libri storici Davide, come è definito? Come è definito il capitolo 23 del, mi pare, il primo libro di Samuele, chiedo scusa, non ricordo bene, il dolce cantore di Israele, dolce cantore di Israele, la cui musica, quando egli la la produceva e la sprigionava il suo suocero, ricordate, posseduto da cattivi pensieri, cattivi sentimenti, era anche, diciamo, alleviato. Mentre, diciamo, un certo Kafka, uno scrittore, diciamo, esistenzialista, definito il cantore dell'assurdità dell'esistenza, Davide, qui abbiamo il dolce cantore che canta della bellezza della vita e della bellezza, diciamo, del creato e anche la bellezza del Signore nel quale egli crede. Abbiamo anche delle categorie dei salmi, quando pensiamo, è stato già detto in precedenza, delle categorie dei salmi come salmi di supplica, salmi di richiesta di aiuto, salmi che vengono fatti nelle situazioni di sofferenza, di dolore, salmi scritti anche nella malattia, nella persecuzione, in complotti, in attacchi di nemici, salmi che sono stati scritti anche sul tradimento di amici che sembravano leali, invece poi si sono dimostrati sleali, salmi scritti anche sulla disfatta militare, salmi di riconoscenza, ci sono anche dei salmi di lamenti individuali, salmi di fiducia, salmi di lamenti pubblici, salmi di umiliazione, salmi di confessione, salmi di ringraziamento, salmi anche di grande lode, salmi di istruzione, salmi storici che evocano tutti, diciamo, la storia del passato, ecco. E poi ci sono ancora molti altri salmi. Il nostro salmo appartiene ad un pacchetto di salmi innici o salmi di lode, ma che non è questa la caratteristica principale di questo salmo, perché abbiamo detto che il motivo di questo salmo è anche di insegnare la dottrina della creazione, la dottrina del Dio creatore e la dottrina della creatura. Questo mi pare molto importante. Il Salmo 8 è l'inizio di questo piccolo pacchetto, 8, 19, 29, poi da 145 a 150 per chi prende, diciamo, gli appunti, e che celebrano l'opera di Dio, celebrano l'Iddio, diciamo, come si rivela l'Iddio nella sua persona, l'Iddio nella sua volontà e nella sua rivelazione. E infatti, come inizia l'intestazione tematica? Qual è il primo nome? O eterno, ecco, eterno, che ci dicono, diciamo, gli ebraisti, è Yahweh, colui che egli è, o colui che egli che ha promesso di essere presente. Questo è il nome personale di Dio, e non si tratta semplicemente di un nome così come lo intendiamo noi, Davide, Federico, Pasquale, no? Dove questo nome è possibile racchiuderlo in una definizione di vocabolario, no? O di sillabario, perché il nome di Dio vuol dire la sua persona, la sua essenza, la sua sostanza, la sua rivelazione, ed è un nome personale che Dio ha voluto dare al suo popolo. E credo che qui abbiamo allora delle implicazioni. Attraverso questo nome Yahweh, Dio vuole, desidera farsi conoscere all'uomo, in questo caso a Davide, dando il suo nome fa anche il dono più bello di permettere di rivolgersi a lui in modo personale. Davide può rivolgersi a Dio pronunciando il nome di colui che è l'incomparabile, l'ineffabile. Può rivolgersi a lui come a un essere personale che può essere, diciamo, identificato. Un altro significato strettamente connesso a questo nome di Dio è che il Dio nel darsi un nome, è un nome pronunciabile, comprensibile alla mente umana, e che Dio si adatta, si adegua a noi e al nostro linguaggio. Egli si presenta in una categoria in modo da poter usare il suo stesso linguaggio, no? Dio si abbassa anche a questo. Poi un terzo significato: dando il suo nome al suo popolo, egli si vincola al suo popolo, egli assicura la sua presenza nelle sue azioni, nella storia, nella salvezza, e si rende anche garante di ciò che promette, di ciò che fa, di ciò che ha fatto. Questo anche nella creazione. È come se egli firmasse. Quando voi andate a contemplare, no, a vedere una tela, no, un prodotto di un famoso pittore, poi trovate sotto che cosa? Trovate la firma, no? La firma del pittore, non so, un pittore che viene alla mente, famoso del passato, ma anche del presente, Picasso, non so, ecco. Voi trovate la sua firma. È come se Dio volesse porre la sua firma sulla sua opera, sulla sua, diciamo, opera così bella e diciamo artistica anche che ha fatto. E credo di trovare questo anche in un'associazione di espressioni poetiche che Davide usa nel Salmo 8, quando dice che l'opera fatta da Dio è l'opera delle sue dita. È interessante questo. Forse qui è da pensare a Davide, che con le sue dita così abili, così diciamo ammaestrate, così addestrate a suonare l'arpa, e che nel toccare le corde di quest'arpa abbiamo una melodia straordinaria, ecco, e che poi viene espressa attraverso il canto, e che queste dita di Dio, la mano sua potente che ha creato ogni cosa, ecco, è qui visto, contemplato attraverso questa bellissima, diciamo, associazione. E qui per esempio è parlato di cosiddetti antropomorfismi, diciamo, di Dio, il modo di usare di Dio, non soltanto i nomi, ma anche a volte delle parti anatomiche del corpo umano che vengono attribuiti a Dio sono definiti antropomorfismi, ecco, per capire bene, diciamo, la sua opera. Ora, anche se con questi nomi sono insufficienti per descrivere l'essere in se stesso, tuttavia sono molto utili, perché ci rivelano una parte vera dell'identità di Dio, ed è attraverso questi nomi che Egli mostra a noi il suo volto, mostra a noi, diciamo, la sua presenza. Ecco perché si parla anche di rivelazione. Bene, detto questo, poi tutta questa contemplazione di Davide e questa sua meraviglia, è l'uomo anche che meraviglia di Dio, perché anche Dio esprime tutto il suo stupore, la sua meraviglia nell'aver creato l'uomo. C'è qualcuno che non è d'accordo con questa sua conclusione, con questo suo pensiero, con questa sua lode. È detto qui, no? Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, lo hai coronato di gloria e di onore. E nel versetto precedente, dove è detto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. di fronte a questa meraviglia di Davide, di fronte a questo grande suo stupore, ci sono di quelli che non sono d'accordo con lui, che non arrivano, che non giungono alla stessa conclusione. Perché se è vero che Davide contempla, no, e guarda, osserva attentamente la creazione che è frutto delle dita di Dio, egli che cosa loda, che cosa adora? Non la creazione, ma il creatore. Ecco. E qui ci sono di quelli invece che non sono d'accordo con Davide, che sono di quelli che non condividono questa conclusione. Davide non giunge, come per esempio anche oggi, spesso quando si osservano le costellazioni, il cielo stellato, i vari movimenti, no, dei corpi celesti, questi vengono sempre collegati alla tua vita, al tuo umore, al tuo destino. Pensate per esempio all'oroscopo, no? Ci sono di quelli che alla mattina, appena alzati, invece di farsi il caffè, hanno ancora gli occhi ripieni di sonno, no? Ecco, la prima cosa che fanno qual è? Quella di leggere l'oroscopo. Che cosa ha da dire l'oroscopo di me, di oggi, il mio lavoro, no? Che cosa? Davide non giunge a questo, egli è vero. I salmisti contemplano il creato, i salmisti sono osservatori molto acuti e attenti, ma giungono ad adorare l'Iddio creatore e non la creatura. E questo è anche molto importante da trovare qui. Un altro aspetto ancora di questo salmo è che c'è una distinzione tra l'Iddio creatore e la creatura. E questo è riconducibile ai primi capitoli della creazione in Genesi. L'Iddio creatore non si confonde, no? Non si fonde, non diventa, diciamo, tutt'uno con la creazione, e non è anche un prolungamento o una proiezione della creazione, il cosiddetto panteismo, pan, tutto, teos, Dio, l'Iddio che può essere visto in tutto. Un pezzo di legno, in una pietra o anche addirittura da qualche altra parte. Vedete invece che nel Salmo Davide sottolinea che tra il creatore e la creatura, tra Yahweh e Signore, ecco, c'è una distinzione, due persone ben distinte, no? Ben, diciamo, che si chiamano tu e io, tu. Tu hai posto queste cose sotto. Questo fa capire dunque che il Dio creatore, anche se ha creato il tutto, egli si distingue dalla creazione e conserva, diciamo, una sua identità. Ecco, questa è anche una risposta al panteismo, dove crede, insegna e ha questa concezione che tutto è Dio e Dio è tutto in tutti. Questo è un altro aspetto molto, diciamo, molto importante. Un altro aspetto molto importante è quello che dei lattanti e dei fanciulli. E stamattina abbiamo ascoltato noi bambini che si esprimono, come imparano così in fretta le cose insegnate, quelle che noi diciamo. Questo mi pare molto importante, ma mi pare importante anche questo aspetto qui dei lattanti, dei piccoli fanciulli, dei neonati che nei primi vagiti, ecco, loro esprimono incomprensibilmente, che prima ancora di imparare a pronunciare papà e mamma hanno delle lodi nei confronti del creatore. Qui c'è un'altra versione, per esempio, che ho trascritto, una versione di un certo Ancellotti, quando dice al versetto numero 2, versetto numero 3, egli esprime così questa parte centrale del Salmo: la tua maestà voglio adorare nei cieli con labbra di pargoli e di lattanti, una fortezza è costruito per tua dimora là nei cieli, riducendo al silenzio i tuoi avversari. Ecco, mi pare interessante, no, questa versione, perché è magari un pochino diversa dalla nostra che abbiamo letto questa mattina, dalle altre versioni. Forse qui l'accento è posto su un fatto molto, molto, molto importante. Sembra quasi insignificante, no, il fatto di questi fanciulli lattanti che dei loro vaginti, no, delle loro cose che danno un pochino fastidio, ma in realtà Davide se prende questo elemento perché vuole sottolineare una grandissima verità, una verità veramente centrale di tutta la dottrina della creazione e di tutta la dottrina dell'Iddio creatore e di tutta la dottrina della creatura. Difatti questo testo è ripreso nel Nuovo Testamento da chi? Da un figlio di Davide, è il Signore Gesù Cristo. È presente più volte la parola fanciullo, la parola lattante, no? Nelle labbra del Signore Gesù. E una volta lui dice: Padre, ti ringrazio perché queste cose hai nascosto ai piccoli fanciulli, ai savi e agli intendenti, e hai rivelato ai piccoli fanciulli. Un'altra volta il Signore Gesù entra proprio in controversia con gli scribi e i farisei. Mentre i fanciulli lo davano e riconoscevano, diciamo, nel verso giusto la messianicità del Signore Gesù Cristo, la sua signoria, no? E lo scopo per il quale egli era venuto, e lo davano, osannavano il Signore, gli scribi e i farisei, qui ho parlato di nemici, di quelli che non sono d'accordo, diciamo, intimavano a Gesù di metterli a tacere. Ora, oggi quando si parla di bambino, il bambino è sempre esaltato e, diciamo, innalzato alla figura di innocenza. Quando leggiamo per esempio i giornali della catastrofe che c'è stato, per esempio del terremoto nel centro Italia, lì è parlato anche di tanti bambini innocenti che sono morti. Pensate a migliaia e migliaia di bambini che muoiono ogni giorno nella guerra nel Medio Oriente e in Siria da diversi anni, e i giornali riportano quasi sempre la morte di questi, diciamo, innocenti. Perché? Perché la mentalità che abbiamo noi oggi è quello di alzare la figura del bambino, no, ad una figura di innocenza. Ma al tempo di Gesù non era così. Il bambino era sempre quasi preso a simbolo e figura di dipendenza. E questo è quello che vuole insegnarci qui Davide. È quello che vuole insegnarci anche il Signore Gesù quando riprende questo salmo nel Nuovo Testamento. Il bambino è un bambino dipendente, è un bambino che dipende in tutto e per tutto, diciamo, dal papà e dalla mamma, fin dai primi momenti. Questo mi pare molto, molto importante. E Davide vuole appunto allora sottolineare questo aspetto, diciamo, molto importante, quella della dipendenza. È vero, la creatura umana è distinta da Dio. Dio non si fonde, non si confonda, come si fa, bianco e nero si mette insieme e diventa un grigio, ma la creatura di Dio, qui l'uomo, è dipendente da Dio. E questo è, diciamo, veramente un insegnamento molto, molto importante. E giungendo alla conclusione, che cosa ci insegna allora questo salmo sulla dottrina della creazione, sulla dottrina della creatura e sulla dottrina dell'Iddio creatore? Allora qui abbiamo alcune tesine che io magari le leggo, le metto davanti e su cui puoi lavorare. Sul Dio creatore ci mette di fronte a un Dio la cui potenza è veramente infinita. Egli è l'onnipotente, egli è colui che ha creato. ed è sufficiente a parlare perché la cosa venga all'esistenza. Un secondo punto è che qui in questo salmo viene messo uno accanto all'altro due fra i, diciamo, importanti attributi di Dio: la sua onnipotenza e la sua sapienza senza fine, in modo veramente straordinario, perché Dio crea con saggezza, con sapienza, e noi possiamo riscoprire e comprendere con intelligenza che viene da Dio la sua onnipotenza e la sua sapienza. Questi due elementi sono significativi dell'infinita potenza e dell'infinita saggezza incalcolabile, che dovrebbero fare cosa? Ispirare alla gratitudine, alla lode e alla riconoscenza. Invece dice l'Apostolo Paolo che i nemici del cristianesimo, gli increduli, i nemici, diciamo, della rivelazione di Dio, i nemici di Dio vanno sull'altra sponda, condannando questo, diciamo, atteggiamento. Poi abbiamo sul mondo. Il mondo, la creazione, che è il posto dell'uomo dove Dio ha collocato la sua creatura, non vive da se stesso, che è stato anche il mondo creato, che ha avuto un principio, un tempo in cui non esisteva e che Dio era pienamente sufficiente a se stesso, ma che ugualmente egli ha voluto creare per la sua gloria e maggior gloria. Questa è un'altra tesina che bisogna anche, diciamo, lavorare. Voi sapete che ci sono delle teorie che avanzano, delle ipotesi che il mondo si sia fatto da solo e che anche l'uomo si illude con le conquiste scientifiche fatte di riuscire a farsi da se stesso. Poi su noi stessi. La dottrina della creazione ci insegna che non siamo Dio e neanche semidio. Questa categoria non esiste nella Sacra Scrittura, quella di, diciamo, semidio. Siamo delle creature distinte da Lui, senza nessuna particella di vita di nostra proprietà peculiare, perché ci viene da Dio. Dio ci ha donato l'esistenza e con essa il privilegio di viverla. Non sei stato consultato da Dio prima di essere creato se volevi essere creato in questo secolo o nel secolo precedente. Non sei stato consultato da Dio quale sesso scegliere, diciamo femmina o maschio, ma il Dio ha voluto così. Non soltanto ha dimostrato la sua infinita potenza nel crearti uomo o donna e nel farti, diciamo, in questo secolo, ma anche la sua saggezza, la sua sapienza, il suo amore per dare a te il privilegio e un senso alla tua, diciamo, alla tua esistenza. Quindi noi siamo interamente, assolutamente, costantemente dipendenti da colui nel quale risiede la vita. Lui è in assoluto e per eccellenza l'indipendente. È lui che abbiamo il movimento e l'essere, come dice in Atti capitolo 17. Un'altra piccola tesina. Ci insegna inoltre che anche il senso della nostra esistenza lo riceviamo da chi? Da Lui. Da Lui. Questo è quello che ci viene anche da questo Salmo che abbiamo letto questa mattina. La sua esistenza è un dono, è un regalo, e ci insegna a riconoscere semplicemente Lui per il fatto che esistiamo, proprio come il bambino che, no, si dà delle, diciamo, delle arie. Okay. Ci insegna inoltre che non siamo il risultato del caso, la volontà di qualcun altro, ma la volontà di un essere personale e relazionale, e che il desiderio di appartenergli è il desiderio molto intenso di conoscerlo e di conoscerlo in modo personale. E un'ultima, diciamo, piccola tesina ci insegna che ogni essere umano, indistintamente uomo e donna, è creato ed è non solo portatrice o portatore, ma è l'immagine di Dio e non solo di un uomo. Quando Mosè scriveva i primi capitoli del Genesi, il faraone, diciamo, era considerato solo lui, il figlio di Dio. Per questo Tutankhamon significa figlio di Dio, l'immagine di Dio, diciamo, Amon. Oppure il re di Israele, che in qualche modo era anche definito così. O una casta particolare di uomini e donne. Questa è veramente una realtà rivoluzionaria, ma ogni uomo è all'immagine di Dio. E credo che, ho qui un articolo scritto da Lydia Eger, penso che si pronuncia così, su questo, diciamo, sul Teologia Evangelique, che a volte ci sono degli articoli, vengono degli articoli scritti di questa scrittrice, che ad un certo momento essa dice che dichiarare che il mondo è stato creato non è semplicemente un'affermazione teorica, interessante, senza ripercussioni concrete, senza ricadute concrete. Credo allora che qui non si tratta semplicemente di avere una bella formula e una bella professione di fede. Pensate per esempio alle confessioni di fede, quel simbolo di Nicea del 325, come inizia, che si rifà al credo apostolico. Quali sono le prime frasi? Io credo in Dio Padre, creatore dei cieli e della terra, eccetera, eccetera. E poi dietro al credo apostolico molti altri credi, molte altre confessioni vengono, no, avanti proprio su questo. Se noi afferriamo realmente che siamo delle creature, comprendiamo veramente nel senso biblico che siamo delle creature, prosegue, diciamo, quest'articolista, noi, la nostra vita, la nostra pietà devono essere profondamente segnate. Interessante. E poi va avanti quando parla appunto che abbiamo ricevere l'esistenza come un dono da parte di Dio. Poi c'è un altro punto anche molto importante: accettare i propri limiti. E poi, diciamo, ecco la sua conclusione. Ho portato con me anche quest'altro della Revue Réformée, interessante perché riporta del 1988, riporta il piccolo catechismo per fanciulli, per i piccoli fanciulli, perché anch'essi hanno diritto ad imparare, a lodare Dio e imparare la parola del Signore. Fanno parte del popolo di Dio. Interessante, proprio domande molto semplici, proprio come i bambini, ma forse anche per noi adulti, no? Proprio domande semplici semplici. Chi ti ha creato? Dio. Vedete? Cos'altro ha fatto? Egli ha creato tutte le cose. Terza domanda. Perché ha creato te le altre cose? Per la sua gloria. Come posso ringraziarlo quando lo amo e obbedisco ai suoi comandamenti? Le prime domande, va avanti. Vedete, semplici. È proprio vero quello che dice Davide. Dalla semplicità, delle poche parole di questi bambini, ecco, il Signore sa trarre la sua lode. Ringrazio la vostra attenzione.